Gloria a Gesù, amen. Alziamo le mani nella presenza del Signore. Alleluia, gloria a Gesù. Signore, vogliamo alzare la nostra voce nella Tua presenza. Vogliamo alzare la nostra voce, invocare il Tuo nome, Signore. Vogliamo chiederti ancora questa sera di lavarci col Tuo prezioso sangue e di aprire i nostri occhi dello Spirito per poter riguardare, Signore, alla Tua parola. Dacci Tu, Signore, al tempo della sera la rivelazione, la luce divina che ci dà ancora uno scopo nella nostra vita, che sappiamo, Padre, che è il medesimo che stiamo, Signore, seguendo, e questo scopo di vita è Gesù Cristo, la risposta ad ogni domanda. Così benedici, Signore, i fratelli, le sorelle, benedici quanti sono nella malattia, quanti telefonano che sono nel bisogno. Sia la Tua mano, Padre, a favore di quanti Ti cercano, a favore di quanti Ti invocano. Oh Padre, Ti preghiamo, Padre, di fare la grande raccolta nelle nazioni prima del Tuo grande e meraviglioso ritorno, di raccogliere la sposa da ogni parte della terra, perché, Signore, sappiamo, Padre, che il nostro cuore Ti attende e Ti aspettiamo. Oh Signore, sii Tu a guidare ogni cosa, nel nome di Gesù Cristo, l'unico Dio, benedetto in eterno, amen. Invito a prendere Isaia capitolo 53, è un capitolo che conosciamo, abbiamo predicato diverse volte, ma vogliamo questa sera ritornare, ripeto, su Isaia capitolo 53, amen. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Chi ha creduto alla nostra predicazione? Ed a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Ora egli è salito a guisa di rampollo dinanzi a lui ed a guisa di radice da terra arida. Non vi è stata in lui forma né bellezza alcuna, e noi l'abbiamo veduto, e non vi era cosa alcuna ragguardevole perché lo desiderassimo. Egli è stato sprezzato fino a non essere più tenuto nel numero degli uomini. È stato uomo di dolore ed esperto in languori. È stato come uno dal quale ciascuno nasconde la faccia. È stato sprezzato, talché noi non ne abbiamo fatta alcuna stima. Veramente egli ha portato i nostri languori e si è caricato delle nostre doglie. Ma noi abbiamo stimato che egli fosse percosso, battuto da Dio ed abbattuto. Ma egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato per le nostre iniquità. Il castigamento della nostra pace è stato sopra lui, e per i suoi lividori noi abbiamo ricevuto guarigione. Noi tutti eravamo erranti come pecore, ciascuno di noi si era volto alla sua via, ma il Signore ha fatto avvenirsi in lui l'iniquità di tutti noi. Egli è stato oppressato ed anche afflitto, eppur non ha aperto la bocca. È stato menato all'uccisione come un agnello, ed è stato come una pecora mutola davanti a quelli che la tosano, e non ha aperta la bocca. Egli è stato assunto fuor di distrette e di giudizio, e chi potrà narrar la sua età dopo che egli sarà stato reciso dalla terra dei viventi? E che per gli misfatti del mio popolo egli sarà stato carico di piaghe? O la sua sepoltura era stata ordinata coi malfattori, ma egli è stato col ricco nella sua morte, la quale egli ha sofferta senza che egli avesse commessa alcuna violenza e che vi fosse alcun frode nella sua bocca. Ma il Signore l'ha voluto fiaccare e l'ha adoiato, dopo che l'anima sua si sarà posta per sacrificio per la colpa. Egli vedrà progenie, prolungherà i giorni, e il beneplacito del Signore prospererà nella sua mano. Egli vedrà il frutto della sua fatica dell'anima sua e ne sarà saziato. Il mio servitor giusto ne giustificherà molti per la sua conoscenza, ed egli stesso si caricherà delle loro iniquità. Perciò io gli darò parte fra i grandi, ed egli spartirà le spoglie coi potenti, perciò che avrà esposta l'anima sua alla morte, e sarà stato onoverato ai trasgressori, ed avrà portato il peccato di molti, e sarà interceduto per i trasgressori. Vogliamo dire amen? È un capitolo meraviglioso che abbiamo spesso e volentieri predicato in modo particolare in casi in cui necessitavo un messaggio prettamente evangelistico, ma voglio puntualizzare qualcosa di importante, che questo capitolo viene scritto circa 700 anni prima della morte del nostro Signore Gesù Cristo. Ed è meraviglioso come i dettagli profetici vengono espressi attraverso il profeta Isaia di quello che il Cristo doveva soffrire. Per i nostri peccati, per le nostre trasgressioni, abbiamo letto chiaramente come egli è stato fiaccato, per i suoi lividori abbiamo ricevuto la guarigione, e possiamo continuare in tutti questi meravigliosi aspetti che ci fanno realmente intendere il meraviglioso ministero di Cristo. Ma questa sera voglio soffermarmi su quello che egli ha fatto per noi, su quello che egli ancora oggi fa per noi. Fratelli e sorelle, abbiamo potuto notare che il ministero di Cristo non è stato un ministero che cercava gloria a se stesso, non è stato un ministero che ha manifestato un amore affine a se stesso, non è stato un ministero indipendente, ma è stato un ministero che ha coinvolto quelli che volevano realmente seguitarlo con tutto il cuore. Notiamo che Cristo viene fuori e nella sua manifestazione meravigliosa abbiamo potuto leggere che quelli che lo hanno ricevuto, quelli che lo hanno accettato, egli ha dato il diritto di essere chiamati figli di Dio. Amen. Ma notate come nel vecchio patto Dio si manifesta come padre sopra tutte le creature e vuole farsi conoscere, e allora utilizza in quel tempo il canale di quel tempo nel vecchio patto, che in modo particolare sappiamo che sono i profeti. Vediamo uscire fuori il legislatore Mosè, vediamo uscire fuori la testimonianza dei profeti, ed essi testimoniano di questo Dio, di questo Padre che ha creato e ha fatto ogni cosa. Ma nel nuovo patto egli si manifesta, cari nella grazia, in una forma diversa, in una forma che doveva servire per afferrare la gente, per far conoscere la gente questo Dio che era stato predicato nel vecchio patto. Sappiamo che i profeti avevano predicato di questo meraviglioso io sono, di colui che è l'Iddio onnipotente, ma in quella predicazione non tutti l'avevano accettata, e spesso e volentieri i profeti sono diventati uomini di cui lo scenario biblico ci fa vedere: furono alcuni di loro segati, furono alcuni di loro lapidati, uccisi. E quando Gesù parla di quella vigna che fu piantata ed affidata a quegli uomini, ci fa notare come appunto questi uomini che escono fuori per testimoniare di questo Dio ricevono questo tipo di compenso. Allora, in quella storia meravigliosa descritta, disse il padrone della vigna: manderò il mio figlio. Ma quando essi videro che venne il figlio, disse: uccideremo l'erede, perché così, uccidendo l'erede, toglieremo la possibilità che questa eredità possa andare a lui. Ora, cari nella grazia, l'uomo ha mancato nel vecchio patto Dio nella sua prima manifestazione, non lo ha riconosciuto. Non parlo di tutti, ma parlo di quelli che non lo hanno riconosciuto. Lo ha mancato nella seconda manifestazione, cioè quando egli è venuto quale figliolo di Dio, quale l'Emmanuele, l'Iddio con noi. Egli era in mezzo a loro ed essi ascoltavano, erano catturati da quel messaggio, sentivano che quel messaggio trasmetteva un amore particolare, e a un certo punto essi sono così travolti che Gesù gli riesce a trasmettere quel regno meraviglioso. Egli spesso nelle predicazioni diceva: il regno di Dio si è appressato a voi, perché effettivamente egli avevano il re del regno di Dio e avevano il regno di Dio davanti a loro nel Cristo. Egli è l'Emmanuele, l'Iddio con noi. E quando a un certo punto sono così afferrati da questa comunione meravigliosa, a un certo punto dicono gli stessi discepoli: mostraci, mostraci il Padre. E Gesù dice:
da così tanto tempo io sono con voi e voi non mi avete forse riconosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre mio. Alleluia. Gesù, alleluia, è venuto per manifestare il Padre del vecchio patto sotto una sembianza. Egli è l'Emmanuele, l'Iddio con noi. Essi avevano dinanzi a loro l'Io sono del vecchio patto, ma non l'hanno riconosciuto, ad eccezione di quel tenero gruppo che Dio stesso ha curato. E credetemi, se non fosse stato per lo Spirito Santo, neppure loro lo avrebbero riconosciuto, perché egli stesso dice: nessuno viene a me se il Padre mio non lo attira. Ma il mondo non lo ha riconosciuto, e gli ebrei e noi gentili lo abbiamo crocifisso, lo abbiamo messo in quella croce. Ma notate, egli si è manifestato attraverso i profeti nel vecchio patto, si manifesta attraverso il Cristo nel nuovo patto, cari nella grazia, e questo mandato va avanti dicendo ai discepoli: andate, e manda i dodici, manda i settanta per predicare e annunziare l'anno della grazia. Ci siamo fino a qui, e noi vediamo che adesso il lavoro comincia a prendere una nuova forma. Adesso non è più, cari nella grazia, il lavoro dei profeti del vecchio patto, ma adesso Cristo personalmente sta incaricando gli apostoli, i discepoli, e dice la scrittura: egli li manda a due a due. Sapete, questa nella storia biblica è una nuova forma, devo dire. Perché è una nuova forma? Perché gli attenti lettori della parola del Signore noteranno che la Bibbia dice: e nell'anno tot, nell'anno della morte del re Uzia, Dio rivelò la sua parola al profeta, ad esempio Isaia, e così mandò Isaia, in un altro caso mandò Ezechiele. Ma adesso nel nuovo patto sta per aprirsi qualcosa di più potente, qualcosa di più meraviglioso, che noi troveremo dritti dritti in Atti degli Apostoli. Quel mandato che nel vecchio patto era dato ai profeti, dove è scritto che lo Spirito di Cristo era sopra di loro, adesso il medesimo Spirito, secondo la promessa, doveva essere riversato dentro l'uomo, quindi dentro la Chiesa, dentro gli individui, per formare più, cari nella grazia, qualcosa di meraviglioso, qualcosa di più potente, cioè il corpo di Cristo. Notate questa forma nuova è manifestata da colui che dice: io non vi lascerò orfani, ma tornerò a voi. Stava parlando Gesù: tornerò a voi. E in quale forma? Nella forma dello Spirito Santo. E voi mi sarete testimoni. Non parla più al singolare, non dice più: Pietro, te ne dovrai occupare solo tu, oh guarda, te ne dovrai occupare solo tu, Giovanni, ma incomincia a parlare di questi testimoni e di questo mandato che si estende ad un gruppo più ampio, chiamata Chiesa. E questa Chiesa riceve l'abbondante unzione dello Spirito Santo e dice a loro: dimorate in Gerusalemme, Atti degli Apostoli dal capitolo 1 in poi, e attendete che lo Spirito scenda su di voi, e quando esso scenderà su di voi, voi, alleluia, riceverete autorità, riceverete potenza, e mi sarete, non dice più e mi sarai, ma mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Samaria, infine all'estremità del mondo. Ma cosa vuole dire questa sera il fratello Piero, per meglio dire, cosa ci vuole dire lo Spirito Santo? Che adesso nel nuovo patto Dio si sta manifestando già in modo particolare dal tempo della Pentecoste, attraverso questa nuova forma, lo Spirito Santo che guida un corpo che ha un'identità, cari nella grazia, cioè è un corpo, ma è un corpo fatto da diversi membri, è un corpo fatto da diverse persone. L'apostolo San Paolo, che entra in questa meravigliosa rivelazione, non parla più di un singolo uomo, non parla più di un singolo Mosè, non parla più di un singolo Elia, ma parla dei cinque ministeri all'interno della Chiesa, e incomincia a dire: ed egli ha dato apostoli, apostoli, ha dato profeti, ha dato dottori, evangelisti e pastori, e gli ha dati doni, come per dire: questa è l'era in cui si deve muovere un corpo potente per servire e portare la testimonianza fino all'estremità della terra. E qui il grande errore, quando un uomo, quando qualcuno possa dire: io ho un mandato a parte, io ho una rivelazione a parte, io sono a parte, perché non ha compreso che il mandato della Chiesa è un mandato generale per un corpo che agisce non per conto proprio, ma che agisce per conto di un gruppo chiamata sposa di Cristo. Vogliamo applaudire il Re! Alleluia! Egli poteva dire: manderò solo Pietro, manderò solo Paolo, manderò solo chissà Giovanni. Ebbene, questi uomini furono usati in modo anche individuale, cari nella grazia. Possiamo vedere Stefano, possiamo vedere Filippo, ma notate che l'apostolo San Paolo dice: io sono salito e mi sono incontrato con gli apostoli e ho dato loro la mano di associazione. Noi lavoriamo come un gruppo, non lavoriamo in modo individuale. Non c'è un uomo, non c'è una donna che lavora solo per Cristo, ma la scrittura già comincia nel nuovo patto dicendo: egli li mandò a due, e continua dicendo, cari nella grazia: quando due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo loro, perché il fuoco non si accende soltanto con un ramoscello, ma il fuoco si alimenta con tanta legna, con un gruppo di gente che cerca il Signore. Se io voglio un fuoco grosso, devo mettere insieme tanti pezzi di legno. Se io voglio un fuoco individuale, diventerò come il lucignolo fumante. Farò un po' di fuoco, ma poi mi spegnerò. Gloria al Signore. Ma Dio ha chiamato la Chiesa a lavorare, a cooperare e a servire il Signore insieme. Noi manifestiamo il corpo di Cristo. Noi manifestiamo un corpo, un nome, manifestiamo quindi un edificio, possiamo dire, manifestiamo quella torre che era nella vigna, ma siamo tanti mattoni, manifestiamo il Tempio di Dio, ma siamo tanti mattoni, tante pietre vive messe l'una sopra l'altra che prendono la forma di quell'unica pietra viva che è Cristo. E sopra questa pietra, dice il Signore, io edificherò la mia chiesa. Una pietra, cari nella grazia, che adesso è fatta da tanti spezzoni di pietra, che messi l'uno sopra l'altro formano il corpo di Cristo, portando la rivelazione della sua identità e la rivelazione del mandato. Credetemi, non è il mandato del fratello Piero, non è il mandato del fratello X o Y, ma è il mandato della sposa di Cristo. Mi dispiace quando sento dire: ma io aspetto il Signore già ci ha dato il lavoro da fare, ed è di questo che voglio parlare, un lavoro che manifesta l'amore di Cristo. Egli non aveva bellezza né forma da attirare gli sguardi. Quando un vero albero prende la forma di Cristo, non ha, credetemi, uno sguardo così tanto attirevole. Perché dico questo? Perché nel prendere la forma di Cristo, la sposa comincia a diventare la sposa rigettata, comincia a diventare la sposa perseguitata, la sposa che porta alle volte il bruno addosso. Cosa voglio dire? Che se voi leggete attentamente la storia di Cristo, vedrete che lui ebbe molti successi, egli poté manifestare agli altri la potenza che era in lui, ma poté anche manifestare il massimo culmine della sofferenza. Dice qui: alcuni pensavano che era stato battuto a motivo dei suoi errori, e mi è sembrato, mentre leggevo, di vedere lì in quelle parole il Giobbe che i fratelli incominciarono a dire della Chiesa: sicuramente le tue prove saranno venute fuori in funzione dei tuoi errori. Ma Eliù sapeva che quello stava avvenendo per mettere più in evidenza l'oro di
Dio, la pietra preziosa di Dio, la chiesa del Signore deve passare da quei fornelli per poter risplendere. Così Shedrach, Mesach e Abednego non potevano far vedere al re e alla corte l'oro che era in loro. E non sto parlando dell'oro materiale, ma sto parlando delle qualità, le qualità di un metallo prezioso, le qualità di una pietra preziosa si possono vedere soltanto nel test della prova. E così la Chiesa, quando prende la forma di Cristo, comincia a prendere questo ministero particolare che porta un segno della contraddizione: perseguitata, afflitta, abbattuta, respinta, criticata perché predica il nome di Gesù Cristo. E così incominciano a guardare e dire: oh, ma come mai quella sorella a Cristo ma ha tante prove, e quel fratello quante prove c'ha ma intanto a Cristo? Ma se voi leggete, egli ha sofferto più che ognuno di noi. E noi dobbiamo cercare di comprendere il messaggio dell'apostolo San Paolo quando scrive che io possa conoscere Cristo e la potenza della sua resurrezione, ma continuo per manifestare qualcosa ancora di più potente. E dice così, cari nella grazia, e la comunione con le sue sofferenze. Noi vogliamo la comunione con i doni, bene, gloria al Signore, vogliamo la comunione con tante meravigliose opere che Dio ci dà da fare, ma dobbiamo anche comprendere che a tutto questo c'è una comunione che non possiamo rigettare dalla nostra vita. Sono le tue lacrime, sorelle. Sono le tue lacrime, fratello, le sofferenze, le angosce. Abramo, dammi il tuo figliolo, sii lì a sacrificare il tuo figliolo. Oh fratelli, dov'è la vittoria di questo ministero quando Abramo viene chiamato a sacrificare proprio il dono di Dio? Ma il Signore stava provando ad Abramo. E quante volte ha provato te, sorella? Quante volte ha provato te, fratello? Egli ti proverà e permetterà la prova per vedere se tu lo ami sopra tutte le cose che ti circondano. Non è un amore che si può esprimere con le labbra umane. Noi vediamo che l'albero meraviglioso della vita trova la sua grande manifestazione proprio sulla croce. Lì potete vedere colui che è l'albero della vita, Cristo, colui che si era manifestato nel principio, nel libro della Genesi, l'albero della vita, dove l'uomo poteva prendere quel frutto e mangiava di quel frutto e aveva la vita, fino a quando ad un certo punto egli volle attingere da un altro frutto. Egli si avvicinò all'albero della conoscenza del bene e del male. La decisione finale dell'uomo, perché il Signore più avanti dirà: adesso l'uomo è divenuto come uno di noi, conosce il bene e il male. Ma il problema, sapete quale fu? È che l'uomo, quando ebbe la conoscenza del bene e del male, decise di esercitare il male, cadde nel peccato, perché lì il serpente antico riuscì a sedurre Eva. Ma se questo non avveniva, cari nella grazia, state tranquilli che anche pur avendo la conoscenza del bene e del male, egli poteva prendere la decisione degli angeli. Gli angeli hanno conosciuto il bene e il male, ma non sono caduti nel male, solo quelli che si sono ribellati. Ora, fratelli, l'uomo non aveva la necessità di conoscere il bene e il male. L'uomo doveva vivere in una stretta comunione con l'albero della vita. Tu non hai la necessità di conoscere ciò che è male se vivi in Cristo, perché la tua mente non ha la necessità di avere questo esercizio. Ma attraverso il serpente antico, allora questo avvenne, e la parola male, sotto forma di peccato, entrò nell'uomo. Ma notiamo che l'albero della vita si rimanifesta, cari nella grazia, proprio nell'anno zero, quando in quella croce il sangue comincia a scorrere. Egli è venuto fuori per dare la vita. Egli è l'albero della vita. Egli è colui che dà quel frutto, cari nella grazia. Ma sapete, quando voi vedete un albero e c'è il frutto, ci sono le foglie, ecco, egli ha portato sopra di sé i nostri mali, e per i suoi lividori, per le sue foglie, noi abbiamo la guarigione, come è scritto in Apocalisse 20, che quell'albero, quelle foglie sono per la guarigione delle genti.
Ma se io prendo un frutto da quell'albero, cari nella grazia, se io prendo il frutto da un albero, cosa faccio? Lo prendo e lo comincio a mangiare. Non so se voi avete assistito a quando si comincia a fare la rimonda in una vite. Sapete, si usa utilizzare quel termine di dire i tralci stanno piangendo. Avete mai visto quel liquido che comincia a scorrere proprio nella vite? Vedete, è qualcosa che tocca il cuore, perché man mano che voi andate lì rimondando, vedete che incomincia a scolare come una sorta di acqua e ti dà proprio l'impressione che quella vite stia piangendo. La stessa cosa quando andate a raccogliere un fico dall'albero di fichi, cosa succede? Vedete che esce fuori quel latte. Ora voglio farvi notare questo: per lui manifestare il frutto ha dovuto soffrire. Questa manifestazione del frutto porta con sé la sofferenza, e così se tu vuoi manifestare l'amore, lo devi manifestare, ma attraverso la pietà, attraverso la sofferenza, perché solo la sofferenza può manifestare il vero amore. È come quando tra una coppia si dice io sarò sempre con te, ma la scrittura ci mostra, come noi diciamo, che l'amore si vede nella buona e nella cattiva sorte, e il vero amore si vede nella sofferenza. È lì che si vede il vero amore. Ora quel frutto lo devi raccogliere, lo devi prendere, e tu potrai sentire il sapore di quel frutto. Ma mentre tu mangi quel frutto, l'albero ne subisce che tu hai tolto qualcosa da lui, gloria al Signore, e tu potrai arrivare a che cosa? Alla vita che è dentro quel frutto. Comincerai a mangiarlo, arriverai fino al seme e saprai che è proprio quel seme, caro fratello, cara sorella, è quello che ha generato a sua volta l'albero. Cosa voglio dire? Che noi questa parola ce ne dobbiamo cibare fino ad arrivare al seme, e noi possiamo arrivare al seme solo se abbiamo realmente questa chiamata da Dio. Se arriviamo proprio alle fondamenta di questo puro amore, di queste pure qualità che sono nel seme, perché la vita, cari nella grazia, è nel seme. Se tu mangi il frutto ne senti le qualità meravigliose, ma ricordati che se tu vuoi seminare solo il frutto non può far crescere l'albero, ma il seme celato dentro il frutto, tu devi scendere, devi giungere fino alle profondità. E Gesù dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita. Ma dobbiamo scendere proprio nelle parti più profonde. Egli non dice solo la pelle, ma egli scende, cari nella grazia, e scende dritto dentro il sangue e dice qualcosa di profondo: io ho dato la mia anima per voi, io ho dato il mio sentimento. Perché gli animali del vecchio patto potevano solo andare a mettere lì una situazione, una forma di espiazione, ma l'animale non ti poteva trasmettere il sentimento di non peccare più. Ma egli ci ha dato questo sentimento meraviglioso che ci invita a non peccare più. E adesso dobbiamo scendere, cari nella grazia, e voglio ancora rimanere attaccata a quella visione meravigliosa, quell'albero della vita su quella croce che dice: venite a me voi tutti che siete travagliati. Vedete, questo è: mangiate il mio frutto. È questo che lui sta dicendo: mangiatelo fino alle ossa, mangiatelo fino alla vita. Chi è travagliato, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Alleluia. Prendete da me. In Isaia dice: prendete da me latte e pane senza spendere denaro, perché il frutto che egli dà è gratuito. Dobbiamo soltanto prenderlo, dobbiamo soltanto afferrarlo. Ed egli dà tutte cose gratuitamente. Non ha chiesto all'uomo di fare chissà quali sacrifici, ma accettare che quest'albero viene dato in modo gratuito. E dice a noi, paragonandoci a lui, come abbiamo visto in Ezechiele, come piccoli alberi, gloria al Signore, che devono prendere l'impronta di Apocalisse 22, l'albero della vita con i frutti, e dice così, alleluia, ad ognuno di noi alberelli
in Ezechiele, lo vediamo in questa meravigliosa realtà, che piantati alle rive di quell'acqua, attingiamo quell'acqua, fratelli e sorelle, e diventiamo degli alberi le cui foglie sono anche per la guarigione e il cui frutto è di benedizione per le genti. Ma non ha forse egli detto: chi crede in me, dal suo, dai loro seni sgorgerà fiumi d'acqua viva? Perché, fratelli? Perché se tu dai il frutto al tuo prossimo, il Signore rinnova dentro di te ancora fiumi d'acqua viva, rinnova ciò che serve per dare il frutto agli altri. Ma se noi non diamo, il frutto diventa secco nell'albero, diventerà putrido e noi seccheremo, alleluia. E allora il frutto deve essere messo a disposizione. Dobbiamo diventare, sapete, se voi prendete un po' di acqua, spesso e volentieri si parla della piscina di Bethesda, si parla di altri posti dove non si parla di fonti, erano dei luoghi dove l'acqua risiedeva e non è la stessa cosa. Occorreva che l'angelo venisse e mettesse il suo dito in quelle acque, ma qui stiamo parlando di qualcosa di più glorioso. Stiamo parlando che Dio adesso non parla più di una piscina, non parla più di un luogo dove l'acqua sta lì a rinzagare, ma stiamo parlando di fonti, piccoli pozzi d'acqua che trasmettono attraverso la sorgente che è Cristo un'acqua corrente. Noi abbiamo la necessità di essere dei piccoli fiumi che trasmettono l'acqua al prossimo, e questo in prima trasmettendo i sentimenti profondi della parola. Credetemi, non si tratta qui di fare belle predicazioni, non si tratta di fare meravigliosi cantici, non si tratta, cari nella grazia, di essere presenti al culto, ma si tratta di cercare di esprimere i più profondi sentimenti dell'Evangelo, trasmettere agli altri un Evangelo non finto, un Evangelo non sociale, ma un Evangelo che sappia dire: ti amo fratello, ti amo sorella, anche se mi vieni contro, ti amo mio prossimo, anche se tu mi uccidi col tuo modo di fare, col tuo modo di parlare. Egli è l'amore per eccellenza, egli è la pietà per eccellenza. Grande è il mistero della pietà: il Dio è stato manifestato in carne. E in questa manifestazione del nuovo patto, molti lo stanno mancando nuovamente. Sapete perché? Perché Dio dice che la Chiesa è un corpo e gli uomini si vogliono separare dal corpo della Chiesa, gloria al Signore. Dio dice che dobbiamo predicare l'amore e la gente pensa che l'amore sia il togliere ogni forma di proibizionismo biblico, legalizzare il peccato. Questo è l'amore: tu fai qualsiasi cosa, Gesù poi ti perdona. Si stanno cambiando i valori puri della parola di Dio, ma la scrittura ci mostra che il corpo di Cristo sente attrazione l'uno all'altro. Quando il profeta Ezechiele fu portato in quella distesa di ossa secche, il Signore, la prima cosa che fece fu quella di raccogliere le ossa. Non ci può essere predicazione cosciente secondo la parola di Dio se non c'è la raccolta delle vecchie ossa, cari nella grazia. E questa raccolta, credetemi, non è un messaggio d'uomo che lo può fare, perché gli uomini non gli importa niente di quello che gli altri uomini possano dire. Ma la scrittura ci dice che il profeta disse: così parla il Signore, ossa secche. E allora le ossa secche si radunarono. Perché, fratelli? Spesso e volentieri noi siamo lì a scaricare e dire: quel servo non serve, quel servitore non serve. Il vero problema è che se le ossa secche non sentono la chiamata dello Spirito, il Signore stesso dice: nessuno viene a me se il Padre mio non lo attira. Inutile, fratelli e sorelle. Non mi è mai balenato di separarmi dall'opera di Dio, e a molti di voi non vi è mai balenato. Perché? Perché sentiamo questo sentimento, ma alle volte assisto ad anime che vanno da un luogo ad un altro luogo, perché essi vedono la loro vita separata, vedono quell'osso separato che deve emergere magari attraverso un ministero proprio, attraverso un dono proprio. Ma vi ricordo attraverso questo messaggio che Cristo è il raccoglitore del corpo, e non è mai colui che divide, ma Cristo ha raccolto. Egli stesso ha manifestato gli alberi nell'albero, ha manifestato i tralci nella vite, e noi ringraziamo per questo.
potete notare come egli adesso ha un progetto meraviglioso, che lo stiamo vedendo giorno dopo giorno, lo viviamo, gloria al Signore, ed è quello di predicare un messaggio che raccoglierà la sposa. Alcuni dicono, mi capita che certe volte passeggio, mi fermano dei fratelli, chi cammina con me alle volte dice, ma è impossibile camminare con te, ti conoscono tutti, e spesso e volentieri mi fanno delle domande bibliche e incominciano magari a criticare le religioni. E io dico loro, critichiamo forse le altre religioni? Perché non guardiamo un pochettino dentro di noi? Perché non ricerchiamo i veri problemi anche ai nostri giorni? Pensate che una chiesa sarà rapita e l'altra resterà sulla terra? Io penso soprattutto una cosa, che Dio raccoglierà non le chiese come strutture o come gruppi o come associati, ma raccoglierà gli individui secondo, cari nella grazia, la personale identificazione nell'albero della vita, per essere raccolti come Giovanni vide in quella meravigliosa realtà, ritornato come nel libro della Genesi, Apocalisse 22, e io vidi immenso, e lì, cari nella grazia, è il centro della storia biblica, è il centro della nostra esistenza, io vidi l'albero della vita, non vide, cari nella grazia, dei rami spezzati, o non vide delle trincee dove i fratelli si prendono, si armano a distanza e si fanno la guerra, ma vide la sposa di Cristo, vide l'albero della vita, vide un'unica identità che porta il nome, vogliamo dirlo, del Signore Gesù Cristo. Applaudiamo il Re. E quando io dico no, ma col fratello, con la sorella non ci voglio stare, io ho mancato anche con queste parole nel riconoscere l'opera dello Spirito Santo. Posso essere un grande parlatore, potrei essere un grande esperto chissà in che cosa, fratelli e sorelle, perché Gesù dice senza di me non potete fare niente, ma se io non riesco a vedere la mia comunione con i fratelli nella parola di Dio, automaticamente io ho mancato nel riconoscere Dio nell'unità dello Spirito Santo. E questa è la grande realtà, ed è questo che lo Spirito di Dio da giorni mi rimarca di dire al popolo di Dio, e sta lì sempre a dire, è tempo che noi ci stiamo preparando per il grande ritorno, e mentre gli altri stanno qui a programmare, a cercare di fare chissà che cosa, ognuno può fare quello che vuole, il popolo deve cercare di identificarsi nella parte finale di questo ministerio, dove Gesù diede se stesso per il prossimo, diede ciò che era più prezioso per lui, nel Gettisemane, nel Golgota, diede la sua stessa esistenza. E quindi dobbiamo noi dare noi stessi per il prossimo, identificandoci in Lui, mentre gli altri aspettano chissà che cosa, noi aspettiamo, cari nella grazia, di vincere il primo territorio del Regno dei Cieli che è dentro di noi. Se noi vinceremo il Regno dei Cieli che è dentro di noi, di conseguenza avremo il Regno dei Cieli che è sopra di noi. Cari nella grazia, quando Cristo vinse se stesso nel Gettisemane, umiliandosi alla volontà del Padre, egli conquistò appieno ciò che era stabilito, cari nella grazia, e così il compimento poi fu, voi sapete, nel Golgota. Ma adesso egli siede il Re. Se noi siamo la sposa, e sappiamo che lo siamo per fede e secondo la chiamata, dobbiamo identificarci nello sposo. Prima di poter ereditare quel trono, dobbiamo ereditare le ginocchia, l'umiliazione, il combattimento, il resistere a tutte quelle che sono le passioni e i combattimenti, ricordandoci, chiudendo il messaggio di stasera, dicendo, egli vedrà il sudore, il frutto della sua sofferenza. Mentre la sposa è vista come il Cristo, sapete quanta gente alle volte critica me, critica la Chiesa, ci prende come la Chiesa arretrata? E così, cari nella grazia, dobbiamo prendere questa forma. Ma mentre andiamo avanti, sappiamo che la nostra redenzione è vicina, fratelli e sorelle. Nabot, vi concludo dicendo, disse: io non darò mai la mia vigna che i miei padri mi hanno dato.
Non vendete mai ciò che Dio vi ha dato, la testimonianza dell'Evangelo, perché naturalmente la profetessa Izebel insieme ad Acab volevano fare di quella vigna un orto. Cari, nella grazia, a noi gli orti non ci interessano, a noi ci interessa la vite, la vigna, perché alla fine egli tirerà fuori il vino. E sapete che per uscire il vino l'uva deve essere spremuta, non spezzata, è diverso. Anche l'olivo, come veniva fatto l'olio, non veniva spezzato ma veniva spremuto, e tutto, non si doveva perdere niente. E così il frutto della Chiesa non si deve perdere niente, dobbiamo dare il meglio di noi stessi per esprimere quel Cristo che ha dato tutto di se stesso, per dire oggi ad ognuno di noi: io sono morto per dare la salvezza a te. A Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.